Bene, 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 ci siamo. Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà con Stefano Impallomeni. Ciao Stefano,
ciao, ben Marco, trovato. Buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Ben trovato, salutiamo tutti coloro che sono collegati con noi attraverso la nostra app, attraverso le TV appunto che si uniscono nel pomeriggio. Salutiamo tutti e come sempre grazie. Allora, vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ben ritrovato.
E poi abbiamo anche Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Allora, si dovrebbe unire anche un nostro amico tra pochissimo, un nostro collega, quindi vediamo se riusciamo a effettuare il collegamento. Allora, no, solo una precisazione. Intanto mi dicono di provare che è pronto. Allora, solo una precisazione con un ascoltatore, perché non credo che il messaggio che vogliamo far passare è questo, no? Dice: quindi abbiamo capito che Spalletti è un povero pazzo perché ha convocato Fagioli, però se poi si vince non salite sul carro. Alberto, non abbiamo detto questo, perdonateci, perché se deve passare questo messaggio vuol dire che allora non ci siamo espressi bene noi ed è giusto fare una piccola chiarimento.
Anche se fosse il contrario non vedo...
No, nessuno ha dato del pazzo a Spalletti.
No, prima di... esatto, ma se uno ha un'opinione
uno può non
un pochino
condividere, poi se Fagioli diventa l'uomo decisivo, ha fatto bene Spalletti, però possiamo non condividere il concetto della convocazione.
Deve vietare agli altri di pensare,
no,
di
no, solo questo,
un pensiero,
non è significa salire sul carro o meno.
Ma lui ha la sua opinione, se la tenga.
No, no, ma era solo perché non penso che Massimo voleva dire questo. Lui ha detto: io non sono d'accordo, non discuto tecnicamente il giocatore e moralmente, ma non sono d'accordo,
proprio,
punto,
basta.
Fine. Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa e andiamo avanti.
No, 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 ma non, purtroppo nella vita, purtroppo per fortuna, si possono anche non condividere certi ragionamenti. Io personalmente non lo condivido, ma nulla contro il ragazzo. Per me, quando dico, è follia, nel senso, io avrei convocato altri giocatori che hanno giocato, hanno lottato, hanno sudato per guadagnarsi un posto in nazionale. Lui purtroppo era squalificato, secondo me non era da convocare. Poi ripeto, è già successo in passato con Totti, ma stiamo parlando di Totti.
Il tuo concetto è chiaro, dai, era soltanto... Andiamo avanti per non incartarci in questo tema che abbiamo insomma già analizzato. Poi ognuno è libero, ripeto, di rimanere sempre nella sua posizione, ci mancherebbe. Allora, sentite, vi voglio portare su due temi che riguardano un po' qui Sponda Roma e Lazio. Voglio cominciare un attimo dalla Roma, Stefano, anche perché abbiamo fatto un sondaggio che tra l'altro veramente molto, diciamo così, votato in questa mattinata, che riguardano alcuni giocatori. Il primo è Dybala, no? C'è questa, sembrerebbe esserci una sorta di corte di pressione di Mourinho che adesso va al Fenerbahce, lo vorrebbe, c'è questa situazione del suo contratto ed è spuntato il nome di Sulé. Che fare con Dybala? Cioè, cederlo,
Chiesa,
trattenerlo, sì, Chiesa, anche Chiesa.
Ma insomma, bisogna sapere, Marco, bene come poi avrà in mente la squadra De Rossi, Ghisolfi, cosa vogliono costruire diverso.
Sì,
quindi Dybala è oggettivamente un calciatore fuori dalla norma, indiscutibile tecnicamente. Il dubbio, almeno questa è la mia opinione, è legato alla, le mie perplessità sono legate alle sue condizioni fisiche, atletiche. Insomma, la domanda è: quante partite ti può garantire a stagione? Ecco, questo è il problema di Dybala, non c'è altro.
Faresti una situazione di questo tipo? Andresti
no,
su
il discorso è che su Dybala, secondo me, adesso al netto di quello che poi chi ne sa di più, chi segue poi giorno per giorno la Roma, ci dice che non ci sono problemi, quindi lui vuole rimanere a Roma, De Rossi lo vuole, Ghisolfi lo vuole, società pure, eccetera, eccetera. Però costa poco, Marco. Ha una clausola di rescissione di 12 milioni di euro, Papelito è approdato in Turchia, salutato dalla folla, insomma, anche ieri abbiamo visto immagini clamorose, e però hanno i soldi lì in Turchia, Marco. Quindi... cioè sventare questo possibile attacco turco e poi conservarlo, e magari, non lo so, se non dovesse riuscire in questa operazione, Sulé alla grande. Ma la Juventus ti darebbe un prestito così secco? Oppure dovresti, cioè, Sulé così un anno?
Credo che ci sarebbe
la costa. Costa.
Ma come giocatore faresti un'operazione di questo
sì,
tipo?
Sì, perché no?
Cioè, lo ritieni, se, cioè sarebbe no, un
io
giocatore...
Io punterei sulla riconferma di Dybala.
Ok.
Poi, se lui non è allettato dalle richieste, oppure c'ha altro, oppure, che ne so, faranno delle valutazioni all'interno della società, il suo Lep potrebbe raccogliere la sua eredità, come no. Certo.
Mm-hmm, ho capito. Massimo Bonanni?
Io credo che dipenda tutto da Dybala. Spero che c'è una clausola rescissoria, ma la clausola non è che arriva e tu in automatico vai via. Conterà o meno il pensiero del giocatore. Credo che se Dybala voglia rimanere a Roma non ci saranno nessun tipo di problemi. Anche io la vedo come Stefano. Credo che Dybala, se sta bene, è un giocatore che ancora sposta, messo nelle condizioni di giocare in una certa maniera. Per il resto Dybala su Le mi tengo Dybala tutta la vita, se sta bene ancora oggi. Su Le secondo me è un giocatore che deve crescere ancora tanto e secondo me deve trovare un contesto che gli permetta, come il Frosinone, di giocare con continuità, magari trovare un progetto un pochino più ambizioso tra virgolette di Frosinone. Però se dobbiamo tornare a parlare di Dybala, è uno scambio tra virgolette che non farei mai.
Non faresti mai. Garbo?
Allora, sul valore tecnico di Dybala credo non ci siano dubbi, siamo tutti d'accordo. Le perplessità sono quelle che ha manifestato Stefano, che anch'io ho manifestato più volte in passato. Cioè, se una società sa di poter contare su Dybala, deve anche sapere che giocherà in un anno quante partite, 20, 25, 30, non lo so, però non le gioca tutte, ecco, dei problemi fisici che gli impediscono di avere una certa continuità. E quindi questa è una valutazione che va fatta all'inizio, ovviamente, perché sul fatto tecnico, sulle sue doti, sulla sua capacità di incidere su una partita, nessuno ha dei dubbi. E il discorso su lei, anch'io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Massimo, un giocatore deve crescere, però un giocatore secondo me ha grande talento. Io lo prenderei subito, però dubito che la Juventus lo dia così a cuor leggero a una società come la Roma, che comunque è una società...
Cuor leggero non credo, perché ci vogliono sempre un 30 milioni sicuro per arrivare
appunto,
a...
Allora io penso che la Roma non possa spendere una del genere. Per
però io a prescindere da questo ci andrei diretta sparato proprio su un giocatore giovane così.
Anch'io, anche a me piace.
In salute,
voglioso di mettersi in evidenza. Non possiamo sapere, Marco, quale sarà il come si svolgerà il calciomercato in entrata e in uscita da Roma.
No, per carità, sì.
Se tu mi dici, arriva su Leva, Dybala, che ne so, ha detto bene Massimo, la volontà di Dybala, perché sulla clausola rescissoria conta la volontà del calciatore, me ne vado, mi chiama Papelito, me ne vado in Turchia, mi danno una barca di soldi, allungo il contratto, eccetera, eccetera. E allora può fare una scelta sua, se no altrimenti rimane a Roma, però devi andare a cercare altro, cioè il colpo lo devi fare, Lukaku probabilmente andrà via, è out, quindi tu devi prendere l'attaccante e De Rossi come vuole... Vuole mettere più cavalli nel motore, no? Mi sembra di capire. E quindi Sulè, Chiesa, questi giocatori qua devi prendere. Però bisogna vedere quanto può spendere la Roma e se poi come la vuoi costruire questa squadra. Adesso a giugno, il 3 di giugno, diciamo Sulè, se dovesse andare via Dybala, perché no? E siamo d'accordo. Però insomma, poi ci sono anche le modalità. Te lo lascio in prestito, come ha detto Daniele, la Juventus. Boh, non lo so.
No, in prestito non credo.
Allora, se devi spendere 30 milioni per questo ragazzo qua, perché questo vale, 25 milioni perché è bravo, ha fatto meglio Dybala.
Sì.
Quindi alla fine la Juve dice, guarda che questo vale 25 milioni. Poi vuoi Chiesa quanto vale? Per dirti. Cioè il colpo sarebbe su Le o Chiesa? Allora o fai il colpo Chiesa per
tu
dire,
dici,
faccio un esempio
vai
e poi vai a costruire la squadra con Ghisolfi, profili francesi, Rennes, cose, Brest. Cosa, io mi immagino una Roma così, insomma,
visto che ha introdotto anche Chiesa, parliamo pure di Chiesa, che non è più al centro, no? Sembrerebbe del progetto Juve.
No, adesso ho detto Chiesa perché se
leggo, no, ma se ne parla, così,
forse è fantamercato, però insomma,
no, se ne parla perché non ci potrebbe essere.
Hanno preso, ha portato Lukaku, Dybala, insomma, non mi meraviglierei se dovesse arrivare Chiesa a Roma. Però se c'è Chiesa, secondo me non c'è Dybala. Non lo so.
E che, cioè tu dici va via un big,
non lo so, cioè qui si va sulla sostenibilità, ci riempiamo la bocca e gli ingaggi, la cosa, di smaltire.
No, me sono
ho
d'accordo.
Letto che fanno c'è un calcolo che se dovesse liberarsi tutti gli attaccanti la Roma risparmierebbe 21 milioni di euro di ingaggio totali. Lì devi riempire il buco di Lukaku, è un bel vuoto quello.
Certo. Che dite su Chiesa, Daniele? Perché insomma, le voci che noi leggiamo, quello che noi leggiamo, quello che viene riportato in questo momento, non sembra essere più al centro, no, della Juventus. Sì. Sembra il rinnovo lontano. Anche qui stiamo parlando di una cifra, ho letto 25 milioni, 30 milioni. Questa è un po' la cifra. Giustamente Stefano diceva, se devo spendere una cifra del genere vado su Chiesa e non su Sulè.
No, nel senso, non so, voglio dire.
Daniele?
Chiesa forte, no?
Io pensavo che il problema di Chiesa fosse il rapporto con Allegri, e una volta partito Allegri la Juventus se lo sarebbe tenuto, invece evidentemente non è così. Non so se abbiamo fatto su Chiesa valutazioni analoghe a quelle che fecero nei suoi tempi per Dybala, cioè anche Chiesa ha avuto dei problemi fisici ripetuti e che gli hanno impedito di esprimersi al meglio. Io non so però quanto costi Chiesa, cioè la Roma può permettersi un giocatore come Chiesa? Quanto chiederà? 15-20 milioni andrebbero bene, ma io sospetto che la Juve voglia di più di un giocatore come Chiesa. Non credo che sia contenti di 15-20 milioni.
No, stiamo parlando almeno da 25 in su, ragazzi.
Capito, allora la Roma...
Ma quanto prende all'anno? Quanto prende all'anno?
Adesso te lo dico, ingaggio...
Vabbè, sui 6 milioni.
Sì, sì, credo quello.
Bisogna capire veramente, nessuno di noi 5 sa quale sia la strategia.
5 milioni netti l'anno.
Ecco, 5
milioni netti l'anno.
Lukaku ne prende 6, Dybala ne prende 6.
Quindi andrebbe benissimo. Il problema è che nessuno di noi sa quale sia la strategia di mercato della Roma, perché lo sanno De Rossi e i Friedkin, che è il direttore sportivo nuovo. Nessun altro lo sa, quindi bisogna capire se puntano a questo tipo di giocatori, quindi giocatori già forti.
Ma la Juve fa bene, secondo te, a privarsi di Chiesa? C'è anche da farsi questa domanda. Perché oggi leggevo, io vi riporto quello che leggevo, che sembrerebbe non entrare pienamente nell'idea di Motta.
Come ha detto, cioè, Massimo, mi sembra una follia mettere in discussione un giocatore così. Adesso voglio dire, noi, ha detto bene Platini, adesso voglio dire, facciamo una breve digressione, lui dice la Juventus risanare, poi non si può sognare, poi vedrete che poi la Juve a cicli tornerà a... Cioè i tifosi della Juventus si devono mettere l'anima in pace e vedere, se mettiamo in discussione Chiesa, ragazzi, mettiamo in discussione quello che è impossibile mettere in discussione un giocatore come Chiesa. Avrà avuto dei problemi forse l'allenatore, cioè devi andare a indagare il perché, del perché Chiesa non abbia reso al massimo, al top. Cioè secondo me è un giocatore forte,
sì.
Poi lo sostituisci, benissimo, arriva Thiago Motta che è un grande allenatore, benissimo, ma te poi presenta Condoglio, adesso faccio un esempio con Salemakers a Torino, capito?
No,
Marco,
certo.
Cioè devi andare a prendere un giocatore forte come Chiesa. Quindi
a me sembra strano che uno come Motta non possa rifiutare uno come Chiesa.
Ma no, ma io questa cosa
strano,
che sento che non rientra nei piani tattici di Thiago Motta, ma che è?
Sì, sembra un po', cioè, sembra un po' strano.
Ma soprattutto chi l'ha detto? Ma
dissociato calcistico, mi sembra. Non so, a me sembra un talento.
Chi l'ha detto poi? Chi ha parlato con Thiago Motta e gli ha detto non rientra nei miei piani tattici? Sono, francamente, mi sembra delle cose... queste cose giornalistiche,
no, più che altro bisognerebbe capire se la strategia della Juventus è tale da dover puntare, cioè, se
discorso.
Deve fare un sacrificio, lo fa più su Chiesa o su un altro giocatore, questo potrebbe
poi
essere,
ci potrebbero essere anche delle difficoltà a livello di campo, esatto. Però insomma alla fine poi mi sembra un ragazzo intelligente,
piano,
uno che
poi
dopo
di lettura,
risponde
anche
alle richieste, ai messaggi
con Mancini ha fatto bene, aveva un certo tipo di situazione tattica,
cioè se mi dici entrare in mezzo al campo ci provo, poi se te mi dici attaccare invece lo spazio, allargare l'ampiezza o la densità.
Anche questo
voglio dire, stiamo parlando di un calciatore
c'ha
200,
esatto.
200
Massimo
presenze,
Bonanni
di...
Ma io credo che la Roma lo farà al colpo Chiesa, sono convinto che faranno di tutto per prenderlo, a maggior ragione che perderanno Lukaku. Sono convinto che lui sia un giocatore dalla quale si debba partire da un progetto nuovo, e mi fa specie che la Juventus, che parte da un progetto nuovo con un allenatore che vede il calcio in una certa maniera, prende e dice no, Chiesa non mi serve, boh, mi pare così tanto strano. Però detto questo, la Roma se dovesse prenderlo fa un colpo importantissimo, perché Chiesa per me ad oggi rimane uno degli esterni sicuro più forte in Italia. Ma in un 4-3-3 è uno degli esterni più forti in assoluto. Io ti dico una cosa, non sono tanto convinto che Conte non lo chiami da Napoli se è veramente sul mercato, anche perché se con 25 milioni lo puoi prendere via 30 milioni, ragazzi, ma Chiesa vale più di 30 milioni. Cioè sulle 30 milioni, Chiesa 30 milioni, 25 milioni.
No, ma infatti pure per me vale di più. Pure per me vale di più.
Certo, sì.
Mi sembrano certe
Siamo
cifre, diciamo, faccio un po' fatica
però ha detto bene Massimo, adesso tu aspetta, cioè, qualsiasi squadra, il Napoli, la Roma, è un giocatore che magari porta pochi numeri, poi in attesa veramente di una consacrazione, una maturazione sotto il profilo dei numeri, no? Perché segna poco.
Sì, sì.
Però è un giocatore che ti cambia l'attacco, Marco. Ma cioè, ti dà proprio.
Ma guarda, io sono.
No, elettroshock.
No, ma io.
Di cambio di passo, di accelerazione, di tecnica, proprio di entusiasmo, di vivacità, di sudditanza psicologica nei confronti degli avversari. Cioè, ti cambia proprio. Io sono d'accordo con Massimo, secondo me De Rossi ha in mente una cosa. Cioè, te devi cambiare
perché
davanti,
è un giocatore
perché
che
vai
vuole.
Con la manovella là,
perché è un giocatore
vai
che
con
vuole.
La manovella
perché è un giocatore
non
che
si
vuole.
Può andare più avanti con la manovella nel
2024. Perché ti consente anche di stare più alto, di stare di appresso, cioè è un giocatore che rientra nell'idea di De Rossi, ma penso che rientra
quindi
nell'idea
l'idea della
di
Roma
volta,
c'è un colpo
me.
Perché se perdi sì. Lukaku Dybala può restare sì insomma, però perdi Lukaku
no
quindi infatti... magari ti inventi un centravanti che sia inferiore, non dico inferiore al valore di Chiesa, però Chiesa ti può valorizzare anche un centravanti che magari porta in dote 12-13 gol all'anno.
Vedi c'è un ascoltatore, vedi, è una riflessione anche questa, dice ma secondo voi nel gioco di Motta ci può stare un anarchico che quando gioca si guarda i piedi e non alza mai la testa?
È
normale che Motta cerchi altro?
Non è un anarchico,
a me non mi sembra anarchico, come magari deve può migliorare,
ha voglia, si deve
migliorare,
certo,
sì, però,
però cioè, uno così ce l'abbiamo in Italia secondo me.
No,
poi,
se tu pensi
ragazzi, ricordate agli europei di 3 anni fa
non era anarchico ragazzi. Sì, vi sembrava anarchico in quello europeo lì? A me non mi sembrava anarchico sinceramente, non lo so, boh, comunque beh, poi ci dicono attenti al Napoli perché comunque potrebbe essere interessato, insomma vediamo, perché poi le voci di mercato sono queste, no? Io
Paladino
sono d'accordo
a Firenze.
Come?
Paladino
a Firenze, sì sì, ma è proprio... che ne pensate di questa? Ecco, cambiamo un attimo argomento. Palladino italiano, uno Firenze e l'altro Bologna.
Sì, l'altro Bologna probabilmente. Sì.
Chi può far meglio?
Bella domanda. Dall'altra parte c'è una Champions League inedita, molto impegnativa, dove rischi anche, voglio dire, di fare anche una figure più o meno. Insomma, io auguriamo al Bologna, però insomma, sostenere la Champions League, 8 partite, la nuova formula. Non sarà facile e poi soprattutto ripetere il campionato di Diego Motta sarà impossibile. Quindi sono due gatte da pelare. Voglio dire, Palladino è difficilmente migliorabile il lavoro di Italiano ed è difficilmente migliorabile il lavoro di Diego Motta a Bologna. Quindi sia Palladino e Italiano, bocca al lupo entrambi.
Chi ha il compito più difficile, Stefano, tra loro due, con questo cambio?
Per me Italiano.
Italiano? Sì. A Bologna? Perché... c'è la Champions
ma quinto posto Champions ma che, cioè,
compito difficile.
Compito difficile.
Bonanni, chi ha il compito più difficile?
Palladino.
Perché? Datemi una motivazione.
Perché la Fiorentina viene da 3 finali perse, però in finale ci è arrivata e quindi ha fatto delle stagioni importanti per 3 stagioni consecutive, quindi insomma secondo me Palladino più di Thiago Motta ha il compito più difficile. Accontentare una piazza molto esigente come Firenze non è semplice.
Garbo?
Secondo me il compito più difficile ce l'ha invece Italiano, perché confermare la Champions League quest'anno e affrontare la Champions League nella nuova formula secondo me sarà molto complicato, e le aspettative di Firenze sono alte sì, ma non come quelle di Bologna, perché voglio dire fare meglio di quest'anno è stato pressoché impossibile a Bologna, per cui credo che sia molto più difficile per Vincenzo Italiano che per Palladino.
Vabbè, staremo un po' a vedere, perché poi entrambi ereditano due situazioni non semplici.
Sono d'accordo anche con quello che ha detto Massimo.
Siamo
cioè, è difficile, ma è difficile per entrambi, secondo me.
Sì, sì. Sì, sì, un compito abbastanza difficile.
Sono due professionisti,
anche
sono
perché
giovani, hanno un
Palladino prende una squadra che ha fatto 2 finali europee. Quindi
più una finale di Coppa Italia.
Più una finale di Coppa Italia.
L'altro
Italiano prende una squadra che è arrivata in Champions.
Ci arrivava dal 1901.
Esatto, quindi
adesso ho fatto una battuta, non è 1901, ma
no,
anni 60.
60 anni mi sembra più o meno erano.
65, lo scudetto, lo spareggio con l'Inter.
Esatto. Quindi
Fufo Bernardini.
Sono due missioni non semplici, non da poco.
Mamma mia.
Sentite, l'ultimissima ve la voglio chiedere invece in casa Lazio, perché si continua a parlare di Guendouzi, che sembrerebbe avere un incontro, la società lo vuole tenere. Questo è il messaggio che ha mandato a Tudor. Che si deve fare con Guendouzi? Cioè, qual è la vostra idea su questo calciatore, che è stato, possiamo dire, il migliore acquisto della Lazio, ma tra i migliori arrivati nell'ultimo campionato.
Tra i migliori, più interessante, poi è entrato piano piano, cresciuto, e sono quei giocatori che fanno la squadra, Marco. Cioè, Subito quando vedi Guendouzi giocare, vedi un giocatore uomo squadra, poi con le sue caratteristiche, e secondo me ancora ha dei margini notevoli di miglioramento. Detto questo, io trovo allucinante e abbastanza goffo tutto questo rapporto che si riconduce a questo rapporto che c'è stato nel Marsiglia tra lui e Tudor, quindi non si riesce a ricucire questo rapporto, e grazie, cioè voglio dire, sfortunatamente per la Lazio, questo rapporto sancirà un altro tipo di farà sì insomma che le tensioni non diminuiranno. Cioè, mi spiego meglio, Guendouzi, allora sembra che poi lo strappo tra Tudor e la Lazio, voglio dire, Tudor resta la Lazio, credo che Isaksen e Rovella siano stati due compromessi per mettere un po' d'accordo la situazione, però Guendouzi dice non ne vuole sapere di giocare con Tudor. Questa è la situazione allucinante. Cioè, Guendouzi non vuole più vedere Tudor. Questo sarebbe, emergerebbe. Secondo me è un delitto.
Un delitto, eh. Che ne pensa Daniele Garbo?
Sì, è clamoroso, veramente è clamoroso. Non riesco a capire se a questo punto sia sul piede di partenza Tudor e quindi Guendouzi rimanga soltanto perché va via l'allenatore, oppure se sapendo che invece Tudor rimane, che Guendouzi non ne voglia più sapere di giocare nella Lazio. Francamente è una situazione paradossale, onestamente, perché io posso capire che ci sono stati dissapori ai tempi del Marsiglia, però si sono ritrovati qui alla Lazio, ha giocato, quindi è un giocatore importante secondo me anche per il futuro. Onestamente, cedere Guendouzi mi sembrerebbe un pessimo inizio di mercato per la Lazio, onestamente, ecco.
Buonanni.
Male. Ti dico la verità, male, una situazione che bisogna stroncarla subito, perché non, è una situazione che può creare dei malumori andando avanti nel tempo, ancora di più con altri giocatori, quindi penso che insomma debbano trovare assolutamente una soluzione. Ma invece vi volevo fare una domanda, perché in questo momento mi sfugge, stavo parlando l'altro giorno, non mi ricordo con chi, mi hanno detto che Tudor ha firmato 6 mesi più un anno. A me non risulta, magari mi so
un anno e mezzo via. Lui
un anno e mezzo, non 6 mesi più un anno.
A me risultava un anno e mezzo, quindi non so,
no, perché
Tudor è in scadenza nel 2025, nella
sua, cioè, quindi, giusto,
non ha 6 mesi più l'opzione di un anno, era, è comunque firmato un anno e mezzo.
Sì,
quindi lui,
l'opzione ce l'ha alla fine del 2025.
Esatto, alla fine ce l'ha l'opzione.
Sì, no, perché alla fine, come dicono, esatto, tutti. Vabbè, ma tanto vedrai che tu.
E comunque c'è la bordata di Camada. C'è la bordata di Camada.
La bordata di Camada, vai, prendila, vai, la leggiamo.
Ai microfoni di Football Zone ha detto praticamente: l'unica cosa di cui sono sicuro è che lascerò la Lazio. Inizialmente volevo rimanere, ma trattare con gli italiani non è mai facile, capito? Con gli italiani.
Invece i giapponesi.
In particolare, il presidente della Lazio è famoso per essere uno dei più difficili con cui trattare, caro Marco, capito? Volevo semplicemente firmare per un solo anno e non ho chiesto nient'altro perché, insomma, venivo pagato abbastanza. È su questo che non siamo riusciti ad accordarci, cioè ci fa capire il giapponesino.
Non si è accordato sull'anno, praticamente. Tu
non so cosa abbia detto il mio agente al club, ma l'unica cosa che volevo era un contratto di un anno. A me sembra tutto. Ma il calcio è pieno di bugiardi. Ho parlato spesso con il mister in questa stagione, si è preso cura di me, te credo, e abbiamo parlato spesso anche del fatto che volesse il mio rinnovo. Siamo rimasti in contatto anche dopo che ho scelto di andare via. Una cosa romantica. Vabbè. Non ho avuto una brutta rottura con il mister, è quel tipo di allenatore con cui mi piacerebbe anche lavorare. Ok, te ne sei andato 3 anni e Crystal Palace ti riempiono dei soldi. Crystal Palace ti prende, no?
Vabbè.
Sei con la per Camada, tu, per questa tesi di Camada?
No, io
Massimo,
non so come ne pensate, chiudiamo, Massimo.
No, una volta tanto mi tocca dare ragione allo Tito, purtroppo, cioè mi cerca molto, non mi tocca dare ragione.
È vero, bravo.
Garbo che una volta fine. Hai capito, ce l'abbiamo fatta.
No, dice, è difficile trattare con gli italiani, ho capito, non è che ci abbiamo l'anello, cioè, non è che siamo, no.
Fuori mercanti dal tempio, basta, non sento più di questi calciatori che usano contratti come gli pare a loro, cioè voglio dire.
Ma Camada, poverino, sembrava uno che avesse ricevuto delle, capito?
Vabbè, ma che roba.
Ma poverino.
Massimo, povero Camada. E poi ci salutiamo, dai.
No, male. Male.
Oggi proprio male. Tudor male.
Guendouzi bene male, così male. Massimo, ti voglio preoccupato fino alla fine della
sei preoccupatissimo. Sei preoccupatissimo. Vabbè, staremo un po' a vedere, dai, come va la faccenda pure Guendouzi. Va bene, va bene.
Io c'ho un quesito tecnico importantissimo. Quando ci invita a pranzo Massimo Ostia?
No, no, questo, ma Massimo ci deve dire una cosa su Ostia, perché oggi c'è un articolo sulla, sul Corriere dello Sport che lo riguarda, eh? Massimo.
Sì, sì, abbiamo vinto un torneo importante. Gianni Danieli ieri a Frosinone con tutte le società professionisti. Sono molto contento per i ragazzi. Siamo, sono anche usciti sul TG5. Qualcuno stamattina, quando l'ha visto, è rimasto molto sorpreso. Insomma, sono ragazzi giovani, 2011, il prossimo anno si faceranno al calcio giovanile agonistico. Quindi per loro è stata una grandissima emozione, una grandissima esperienza.
Bravo Massimo.
Sì, bravo Massimo, qui vedo gol, spettacolo.
Che poi hanno gli stessi colori di maglio, stai Mare e Frosinone, no?
Sì.
No, noi siamo viola, noi siamo bianco-viola.
Ah, è vero, è vero, bianco-viola, no? Pensavo viola, bene, già giallo.
Bene così, sto vedendo il pezzo sul Corriere dello Sport, i ragazzi in festa, insomma, molto contenti.
Ti ha fatto i complimenti De Rossi, Massimo?
De Rossi l'ho sentito stamattina, gli ho mandato un messaggio da stamattina alle 10, ancora non ha letto, ma sta a far rosicare.
Vabbè, ma che vuoi che te dica, ormai che faccio? Buon abbonanni,
Dai, no, abbonanni.
Mi lasci soprassedere.
Sto in coda a tutto, ma mi sta bene, però l'importante è collegare.
No, vabbè, c'ha da fare, deve scegliere lì davanti.
Secondo me c'è sacca, c'ha una capoccia.
Deve scegliere.
Il fumo dalla testa.
Chiesa, di Pala, che faccio, dove vado?
Sì, sì, sì.
Le fanno un sacco di cose. Mamma, va bene, mia. Ragazzi, vi saluto, grazie a Daniele Garbo e Massimo Bonanni. A presto, ragazzi, un saluto. Break per noi, torniamo tra poco.